buonasera radianti amici di Radio Planet Music Web da Enzo Maggiore, ben collegati con il salotto tra le stelle. Stasera un ospite speciale con noi, dovrebbe essere in collegamento Pier Giorgio Caria. Ben trovato Giorgio, buonasera.
Ciao Vincenzo, una buona serata a te e a chi ascolta il tuo programma.
Bene, spero non ti dispiaccia che io sia passato direttamente al tu. Pier Giorgio è un ricercatore, documentarista e ufologo, e molto intensa la sua attività di divulgazione dei messaggi dei fratelli cosmici, ma non solo. Siamo molto felici di averti nel salotto tra le stelle, anzi ritengo che questa radio serata capiti proprio in un momento particolarissimo per il pianeta e per le creature che ci vivono, quindi molto bene. E come avete sicuramente visto, lo dico agli ascoltatori nel banner pubblicitario, ma sicuramente ci sarete arrivati da soli, a prescindere i segni e i messaggi che arrivano in quest'ultimo periodo, presto ci condurranno ad una nuova era. E se ne parla tanto, c'è il portale 1212, la congiunzione astrale di Giove e Saturno. È quel solstizio d'inverno che, per quelli che hanno scelto di aprirsi all'amore, alla comprensione, alla fiducia, rappresenta proprio un importante momento di cambiamento, visto che le ore di luce aumenteranno sempre di più e che la luce è venuta ad integrarsi quasi con il DNA di coloro che sono pronti ad accogliere questo grande momento, a fare questo grande salto, un po' come quelle lanterne, lo dico a piedi, sulla collina descritta nel Vangelo, quelle di cui nessuno può ignorare la luce. Beh, per la verità, quando sono in ballo questi grandi cambiamenti, si tira su un gran polverone, per dirla con Battiato, la polvere del branco. E molti esseri umani ancora nutrono, attraverso la paura, l'angoscia, il terrore, la sfiducia, l'apatia, la diffidenza, tutta una serie di entità che si oppongono da sempre ad un risveglio dell'essere umano alla sua vera natura. Ebbene, vediamo in effetti di tutti i colori negli ultimi tempi, dal faraone erto davanti alla piramide a srotolare papiri di CPM a raffica, le istituzioni religiose piegate al faraone e alla massoneria, che chiedono obbedienza sui macini, addirittura li promuovono. Insomma, il mondo cambia dinanzi ai nostri attoniti occhi, ma la preparazione a una nuova era, ovviamente e purtroppo, dico, richiede diversi decenni, rivoluzioni economiche, culturali. Ma terminato questo periodo di transizione, possiamo aspettarci un periodo meraviglioso, come dicono, e poi i nostri fratelli cosmici saranno ancora al nostro fianco? Pier, a te la parola. È una domanda articolatissima, però ho cercato di fare una breve introduzione al nostro programma di stasera, che sarà molto vasto.
Sì, intanto il tu, Vincenzo, va benissimo, così siamo più vicini con i cuori. Sì, la tua introduzione, che poi diventa anche una domanda, è abbastanza articolata. Hai toccato vari punti che certamente stanno in progressione, si stanno manifestando, dalle congiunzioni astronomiche di cui tu hai parlato, ai fatti che stanno comunque, da un punto di vista certamente non di grande gioia, mi riferisco alla pandemia, stanno attanagliando il mondo in questa morsa dove comunque i potenti stanno approfittando, cavalcando, attraverso anche una fortissima amplificazione dei sentimenti di angoscia, di paura della morte, di pericolo, stanno cavalcando questa pandemia per degli scopi che non sono certo a favore dell'umanità. Quindi su questo dobbiamo stare molto attenti.
Sì, bisogna tenere gli occhi aperti.
Assolutamente, la paura di fatto, Vincenzo, ha bloccato non solo i cittadini ma anche le istituzioni, seppure non tutte. E comunque uno degli aspetti più evidenti che si sono verificati nell'ambiente, diciamo così, sociale della nostra Italia, ma anche da altre parti, ma mi riferisco soprattutto a noi, è stata di fatto la soppressione, senza alcuna norma legittima, di tutti i nostri diritti costituzionali. Con ciò non sto assolutamente negando la pandemia, perché è un fatto vero, ho avuto anche degli amici che purtroppo sono passati a miglior vita a causa del Covid, però di fatto tutto quello che sta accadendo non solo è antiscientifico ma è anche antisociale, perché si vanno a sottolineare gli effetti ma nessuno sta ponendo rimedio alle cause, e questo è un problema gravissimo, perché va bene, vacciniamoci tutti, per quanto io abbia dei terribili dubbi su questo vaccino, perché ci sono voluti decenni per sviluppare gli altri vaccini, questo è stato preparato in pochissimi mesi, un vaccino OGM, un vaccino RNA che va a inserirsi, a modificare il nostro DNA, tra l'altro non sappiamo, e lo scopriremo solo negli anni futuri, che
quali sono le conseguenze di questa somministrazione frettolosa. Certo.
Assolutamente, quindi di fatto si tratta di una sperimentazione in vivo sulla pelle dei poveri cittadini, che spaventati a morte dalla grancassa mediatica assolutamente artefatta, manipolata e funzionale agli interessi della Big Pharma, ma non solo, agli interessi di una certa classe dirigente come il signor Bill Gates, che comunque fa parte di una famiglia che coltiva da anni, da suo padre anche prima, che coltivano progetti eugenisti, sono malthusiani, quindi chi vuole fare un po' di ricerca si vada a vedere che significano queste parole, e sono cose non molto favorevoli alla salute del popolo. Purtroppo il popolo è schiavo dei media e quindi non riesce a discernere, si fa trascinare dalle ataviche paure. Di fatto oggi non si muore più di nulla, non si muore di cancro, non si muore di infarto, si muore solo di Covid.
Anche neanche quindi più un semplice raffreddore, non ci si ammala più nemmeno di raffreddore.
Hanno fatto diventare reazioni naturali a difesa della salute del nostro corpo, come la febbre, le hanno fatte diventare della malattia, lo starnuto è diventato un'arma di distruzione di massa, la tosse peggio mi sento, quindi siamo in un delirio totale dove la scienza è morta, sepolta, ormai totalmente dissolta, e quello che vince su tutti è l'interesse di questi grandi gruppi di potere a fronte della totale incapacità del cittadino medio, che magari negli anni passati si è dedicato solo ai sollazzi e a cose futili, quindi non si è evoluto, non si è arricchito di conoscenze, e oggi cade vittima di questi epiferai magici negativi che hanno facile gioco con, tra l'altro, la corruzione della classe giornalistica a condizionare le masse, così come stiamo vedendo.
Senti, posso farti una domanda un po' forte, Pier, perché nel tuo ruolo di divulgatore, giornalista, documentarista, non hai un po' paura che da un momento all'altro possano chiudere il rubinetto dell'informazione e lasciare al buio l'intera umanità?
Ma guarda Vincenzo, ipoteticamente il pericolo c'è, ma io so per certo, comunque faccio il ricercatore da oltre 30 anni e quindi, parafrasando un famoso film, ho visto cose che voi umani, anzi una pubblicità forse era.
Sì, è una pubblicità.
E quindi ci sono forze potentissime in gioco che stanno lavorando per il bene, e quindi quello che passa nella mente dei malvagi alla fine, ma attraverso la visione di ciò che io chiamo la scienza dello spirito, in realtà il polo negativo è solo uno dei bracci con cui la mente onnicreante, chiamiamolo Dio, chiamiamolo come vogliamo, raggiunge i suoi scopi, che sono certamente degli scopi a favore del bene. E quindi confido che forze potenti, invisibili ma anche visibili, siano in gioco per garantire che quello che hai detto tu, cioè un futuro di bellezza, un futuro di pace, di armonia, di fratellanza, eccetera, raggiungerà lo scopo.
È proprio questo quello che sembra un paradosso, no? Ci sarà qualcosa di veramente importante che bolle in pentola, no? Che sta muovendo tutte queste energie in senso negativo, per carità, però ecco, c'è qualcosa in pentola che bolle di veramente molto importante, un cambiamento, quel famoso salto di cui tanto si parla.
Certo, è assolutamente in atto. Le forze cosmiche, quindi questi esseri provenienti da altri mondi e anche da altre dimensioni, potentissimi, un potere che nessun potere mondiale terrestre sarà mai in grado, ma manco di confrontarsi minimamente. Insomma, sono quattro formiche che cercano di fermare con gli stuzzicadenti una mandria di elefanti, impossibile. Sì, quindi ovviamente però sono forze che lavorano su un piano, diciamo così, più sottile o di basso profilo, tale per cui la massa che è disorientata o prima dall'egoismo, dai piaceri, dai sollazzi o oggi dalla paura, di fatto non si rende conto di quello che sta realmente accadendo.
Beh, ma non si può, ecco, riversare proprio tutta la colpa sui poveri cittadini che magari hanno creduto al TG, hanno creduto al giornale radio. In fondo adesso ci hanno veramente rifilato dei media che poi, ecco, si stanno rivelando corrotti. Perché però certa informazione, e quando dico certa informazione mi riferisco a quella che fai tu, che fanno tanti altri, rimane fuori da determinati circuiti, malgrado, ecco, abbia una forza intrinseca molto forte, cioè parliamo dei fratelli cosmici, cioè mica, e quindi rimane fuori perché? Cioè, lo capisco da un punto di vista che i poteri forti ovviamente non hanno nessun interesse a manifestare tutto questo, però mi sembra che adesso qualcosa stia barcollando, no?
Ma questi processi di cui parlavamo prima assolutamente stanno mettendo in serio pericolo questo grande mostro leviatano che domina il pianeta Terra. Ora, su quello che dicevi tu, siccome io studio e applico quelle che appunto sono le leggi dei mondi spirituali, che sono poi quelle leggi assolutamente scientifiche, che non fanno parte del mondo religioso così come la massa e solitamente lo considera, sono leggi che determinano gli effetti delle cause. Quindi è vero che c'è un potere che ha in mano i media, ma anche è vero che da decenni il popolo si fa gli affari suoi e sì, non infatti si preoccupa dello stato del mondo. Quindi se abbiamo oggi una classe politica inetta, totalmente prona ai poteri internazionali, beh, il popolo l'ha sopportata, ci siamo assuppati, usando un termine siciliano,
bravo,
i vent'anni di berlusconismo con le sue TV monnezza che hanno propinato menzogne e portato il livello culturale degli italiani a livelli di una bassezza che mai si erano visti prima. Mai. Quindi il popolo, certo, non è tutta colpa sua, ma ha enormi responsabilità, perché le leggi universali sono leggi giuste. Quindi se oggi l'Italia è schiacciata, ingannata, è presa per il sedere da questi politici, belle faccette apparentemente oneste, PNL applicata a grandi maniche,
a palla,
eccetera,
sì,
eccetera,
infatti.
Il popolo non ha difeso la Costituzione, non ha difeso il suo onore e si è venduto al pifferaio magico. Quindi oggi raccoglie quello che ha seminato. Vorrei ricordare che noi, come popolo e come storia, siamo figli delle folle osannanti che inneggiavano Mussolini, di quelle folle osannanti che inneggiavano all'impero, che hanno eretto campi di concentramento in Libia e in Eritrea e che hanno sterminato quel popolo schiacciandolo per inoculare con la violenza delle armi il concetto e le ideologie del fascismo. Quindi stiamo parlando di un popolo che ha gravissime responsabilità nel recentissimo passato. Quindi se oggi siamo noi ad essere schiacciati, beh, a un certo punto direi ce la siamo cercata.
Assolutamente meraviglioso, poi c'è, cioè, straordinariamente negativo, cioè in chiave negativa, come si sia anche approcciato, come si siano approcciate le istituzioni religiose, no? Ho sentito recentemente l'uscita del Papa di obbedire, ecco, mi è sembrato una cosa sconvolgente. Poi la questione del presepio, non so tu come la pensi, quel presepio, dico, può anche avere un senso, però insomma, nell'immaginario degli italiani ci sono dei simboli molto forti che non potevano essere toccati. Ok che magari se ci aprissimo a questi temi extraterrestri eccetera, bene, però ecco, non mi è sembrato che ci fosse né l'una né l'altra cosa, e quindi è solo una provocazione poi questa cosa qui.
Ma guarda, Vincenzo, la Chiesa viene da decenni, se non secoli, di corruzione e di, come possiamo dirlo, di connivenza con i sistemi criminali. Se andiamo a leggere la storia del papato, è una storia di crimini, di assassini, di tranelli, di lotte di potere,
usurpazioni.
Usurpazioni, non è certo una lotta è una storia, scusa, di santi. Ci sono stati anche i santi dentro la Chiesa, ma c'è stata anche una grande quantità di criminali che alla fine hanno dominato e invaso l'istituzione. Quindi, citando le parole del terzo segreto di Fatima, Satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose. Egli riuscirà a introdursi fino alla sommità della Chiesa. Quindi, voglio dire, non è che una cosa che a livello, diciamo così, celeste non è stata posta in evidenza. È stata posta in evidenza, ma anche lì il popolo dei fedeli tutto ha fatto tranne che vigilare sulla propria Chiesa, anche perché, se usiamo il termine Chiesa da un punto di vista di simbolo istituzionale, ci sta Chiesa Cattolica, ma alla fine la Chiesa siamo noi, lo Stato sì, siamo noi. Sì, Chiesa sì. Vuol dire assemblea, l'assemblea siamo noi, non è certo una classe religiosa in larga maggioranza corrotta, non è certo il Papa, sono solo dei personaggi che hanno potere e che gestiscono quel potere soprattutto su un piano materiale, non certamente su un piano spirituale. Ora, venendo a Papa Francesco viene dal mondo gesuita, è un gesuita come tutti sanno, ed è un Papa che ha una storia, diciamo così, perlomeno discutibile durante quella che è stata la dittatura argentina. D'altro canto, devo riconoscere che questo Papa ogni tanto fa delle cose che sono non condivisibili, ma altre volte fa delle cose che, per essere cose fatte da un Papa, che non è certo un capo spirituale, ma è un re, un imperatore soprattutto, certe cose che ha fatto questo Papa sono assolutamente rivoluzionarie.
Sì.
E lui durante il Covid ha detto: noi stiamo uccidendo la terra, ha scomunicato Cosa Nostra, la mafia siciliana. Ovviamente sì. Non possiamo aspettarci che un uomo che è soprattutto stato istruito nella politica e nella gestione del potere sia in grado magari di emulare un santo. Fa quello che può, poraccio. Sappiamo che non vive in Vaticano, vive a Santa Marta, quindi non sta lì dove c'è una marca di caffè abbastanza di cattivo
famosa.
Gusto.
Famosa. Mettiamola così.
Caffè Luciani, mi sembra che si chiami Caffè Luciani o qualcosa
Luciani,
del genere.
Sì, sì. Molto
e
bene.
Quindi la mia opinione sul Papa è che lui in qualche modo è circondato da poteri a cui a volte non riesce a resistere, quindi fa delle azioni e delle scelte che assolutamente sono riprovevoli. Da un altro canto, a volte fa delle scelte che invece sono non solo rivoluzionarie, ma anche molto pericolose per la sua vita. Quindi aspettiamo di vedere dove ci porterà questa storia. Quindi non mi sento di affossare Papa Francesco, ribadisco, è un essere umano, è cresciuto in un certo ambito che tutti sappiamo, quindi ha una scuola, ha dei parametri e delle conoscenze che sono relative soprattutto a quel mondo. Quindi oggi di colpo che ci aspettiamo che Papa Francesco diventi come il poverello d'Assisi, siamo un po' esagerati, ecco.
Bene, stiamo accennando a quei segni che insomma sono sotto gli occhi di tutti, che annunciano la seconda venuta di Cristo e quindi l'Apocalisse, la fine dei tempi, no?
Sì, assolutamente sì. E l'umanità vive la parte finale della profezia, ma questo non lo evinciamo solo dal libro da cui poi diciamo prende il nome il concetto di Apocalisse o Apocalittico, cioè il libro scritto dall'Apostolo Giovanni, ma siamo nell'ambito anche del corpus profetico che altri profeti famosissimi anche dell'Antico Testamento, cito Isaia, cito Geremia, cito il profeta Daniele quasi 4.000 anni fa. Quindi oggi stiamo vivendo quello che è stato profetizzato e ancora di più cito le profezie delle grandi apparizioni mariane, quindi Fatima, Garabandal, Medjugorje. Cioè, siamo nel pieno di questa fase apocalittica, ma apocalisse vuol dire anche rivelazione. Quindi stiamo vivendo la rivelazione anche del mondo cosmico che si avvicina a questa umanità. Ormai sono più di 70 anni di ufologia moderna, con un'azione potentissima che sfugge all'occhio poco attento delle masse, ma chi come me fa della ricerca, gli interventi anche in ambito geopolitico di questi esseri sono stati pazzeschi. Loro hanno impedito fino ad oggi che si scatenasse una guerra nucleare. Loro hanno drenato l'enorme quantità di radioattività che è stata dispersa nell'atmosfera dagli esperimenti nucleari militari. Loro sono intervenuti a Chernobyl, sono intervenuti a Fukushima. Quindi questi esseri non solo danno avvistamenti e attraverso i contattisti dei messaggi, ma sono realmente
intervenuti.
Sono intervenuti. Io ho avuto modo, Vincenzo, pochissimi anni fa, di incontrare un ex comandante di una base nucleare americana, l'ex capitano Robert Salas, e lui ci ha raccontato, e l'intervista la pubblicherò a breve, la stiamo sottotitolando. Lui ha raccontato di come una notte un disco volante quasi atterrato dentro la base ha disattivato tutti i missili Minuteman che erano a suo comando, tutti disattivati. Lui ci ha spiegato tecnicamente che per le tecnologie di allora era impossibile. I missili erano cablati per poter essere lanciati e resistere ai terribili campi elettromagnetici di esplosioni nucleari che sarebbero accadute lì vicino in caso di guerra. Quindi lui ha detto assolutamente è intervenuta una tecnologia per noi non concepibile che ha realizzato tutto questo. O vogliamo parlare delle rivelazioni che il Pentagono ha fatto a partire dal 2017 dichiarando pubblicamente che c'è una potentissima aviazione che è in grado di manifestare capacità tecnologiche impossibili ai loro caccia modernissimi, caccia militari. E l'hanno ammesso ufficialmente, hanno rilasciato dei filmati. C'è stato l'ex scienziato Robert Lazar, o Bob Lazar meglio conosciuto, che negli anni 90 disse pubblicamente che aveva lavorato nell'area 51, la famigerata area segreta militare degli Stati Uniti, dove tra l'altro furono sviluppati importanti aerei segreti, e lì praticamente Lazar disse di aver lavorato a retroingegnerizzare un disco volante, che poi sono state pubblicate anche delle riproduzioni, e in relazione ai filmati rilasciati dal Pentagono Bob Lazar ha detto viaggiano esattamente secondo gli schemi dei motori a energia gravitazionale che noi abbiamo visto, che io ho potuto vedere a bordo dei dischi volanti che ho su cui sono salito. Quindi delle rivelazioni straordinarie che di fatto, Vincenzo, hanno cambiato la storia, perché se il Pentagono, che è sempre nascosto, sempre ridicolizzato, sempre occultato, sempre tergiversato questa presenza, oggi lo ammette candidamente, addirittura permettendo ai loro piloti di testimoniare raccontando con dettagli tecnici straordinari, che io sto collazionando e a breve li pubblicherò, quello che hanno vissuto. Quindi oggi la verità della presenza di un'aviazione non di questo mondo è un fatto conclamato, non se ne è accorto quasi nessuno.
Allora Pier, ti propongo un ascolto musicale. Questa è una di quelle canzoni che abbiamo probabilmente cantato a squarciagola un po' tutti, ma senza che forse avessimo piena contezza di quanto diceva la canzone. Sì. Si tratta del musical Hair dei Quinta Dimensione, e la canzone che voglio proporre ai nostri radioascoltatori, anche per prendere un po' di fiato, poi riprenderemo ovviamente questa bellissima conversazione, è la celeberrima Aquarium. Buon ascolto.
Moon is in the seventh house, and you
quando la Luna è nella settima casa e Giove si allineerà con Marte, allora la pace guiderà i pianeti e l'amore condurrà le stelle. Questa è l'alba dell'era dell'acquario. Armonia e comprensione, empatia e fiducia che abbondano, niente più falsità o derisione. Un vivere durato, pieno di sogni, di visioni. Semplicemente fantastica questa bellissima Aquarium che abbiamo appena ascoltato su Radio Planet Music Web. Buonasera ancora se vi siete appena collegati, siete in tantissimi da ogni parte del mondo. Enzo Maggiore con Pier Giorgio Caria, questa sera Radio Serata dove si parla molto di segni, congiunzioni, salti, dove ognuno di noi ha il solo compito di amare il prossimo suo come se stesso, come ci è stato insegnato d'altronde dal maestro, nella consapevolezza che non è proprio esattamente il nostro compito, cioè di svegliare gli altri, in quanto la questione è molto personale, ma di certo guardando i nostri fratelli con amore e non con gli occhi della mente, quindi non giudicando il loro comportamento, possiamo amare senza giudizio coloro che vivono nella paura e sono accanto a noi magari ogni giorno. Proprio nella canzone dei Quinta Dimensione cantano niente più derisione, solo comprensione o inferiorità, ma solo piena di amore profondo e incondizionato, che è la forza che muove il sole e le altre stelle, ed il sole che può sostenere le nostre ali verso il volo per cui siamo venuti sulla terra, quello per cui ci siamo preparati affrontando anche i più grandi dolori. E allora un'altra domanda per Pierre: è necessario conoscere proprio grandi dolori prima di liberarsi alla luce della nuova era?
Ma è necessario, Enzo. Guarda, il problema è in quelle parole di Cristo che tu hai citato, perché quando Cristo ci dice che il cuore della legge ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, di fatto il Signore non sta altro facendo che citare le leggi karmiche, la legge di causa ed effetto. Quindi se noi vogliamo una vita felice non possiamo odiare, se vogliamo una vita felice non possiamo essere indifferenti o peggio ancora egoisti. Quindi amare il prossimo proprio non è tanto un fatto sentimentale del volemos e bene, amare il prossimo deve essere uno stile di vita, cioè pensare ai bisogni del prossimo. Questo è il problema, cioè noi abbiamo costruito una società che è competitiva a livello bestiale, dove uccidere è forse lo sport più praticato in questo pianeta e su scala industriale tra l'altro. Uccide il cibo, non solo le armi, uccide l'aria inquinata, uccide l'acqua inquinata. Quindi la morte domina questo mondo, quindi noi non amiamo, anche se diciamo di avere amore nel cuore, ma un amore senza senso, un amore senza contenuti, è un amore non vissuto. L'amore deve essere un fatto anche e soprattutto presente nelle nostre azioni, nelle scelte di vita. Invece questo amore melense, fatto di cuoricini, ma che di fatto poi non apporta nessun reale cambiamento a uno stile di vita occidentale che è assolutamente materialista, egoista e indifferente, e soprattutto causa della maggior parte dei dolori del mondo, beh, dobbiamo cambiare. Non sappiamo amare e il messaggio che Cristo ci ha lasciato non l'abbiamo capito. Quindi il problema della sofferenza dell'uomo risiede nelle scelte che l'uomo fa. Quindi se noi vogliamo un nuovo mondo, prima che ci sia il nuovo mondo, come disse Giordano Bruno, ci vuole l'homo novus, un uomo nuovo. Quindi questo è diciamo l'aspetto di cui l'umanità dovrebbe prendere coscienza, perché senza questa realizzazione nessuno ci porterà a un mondo nuovo. Infatti questi esseri che vengono dal cosmo e da altre dimensioni certo che ci aiutano, ma di fatto loro stessi ci dicono che il nuovo mondo se lo guadagneranno le persone che oggi stanno lavorando per il bene, stanno accusando il male, stanno indicando da dove scaturiscono i problemi. E quindi, siccome sempre Giordano Bruno disse che il potere non riforma se stesso, perché ne ha tutte le convenienze a non riformarsi, ma nemmeno il popolo si riforma, e quindi abbiamo un grave problema. E quindi chi è che godrà di questo nuovo regno, di questa nuova era? Coloro che saranno rappresentanti di quell'homo novus, che è la vera utopia del futuro, prima ancora di un nuovo pianeta, prima ancora di una nuova tecnologia, prima ancora di una nuova anche edilizia o tecnologia, quello che vogliamo, ma prima ci deve essere l'uomo, perché l'uomo è la fonte o del bene o del male. Quindi prima di cambiare qualsiasi altra cosa dobbiamo cambiare noi.
Ottimo, è una bella riflessione la tua. Ovviamente siamo d'accordo sul fatto che, insomma, il risveglio è una questione personale, ok? Sì, cercare di aiutare la divulgazione, di far conoscere, però ecco, se uno proprio non ci riesce, nel senso che da un'altra parte, pazienza, amen, ne prenderà le conseguenze.
Scusami Enzo, sì. È un po' come pretendere di essere laureati all'università senza studiare,
senza
perché vogliamo
studiato.
Bene il professore. Sì. Ma il professore dice: ti ringrazio che mi vuoi bene, ma sei un somaro, quindi ti devo bocciare. Questo è il discorso.
Allora, senti, tra i tanti segni, e poi più avanti ci torneremo sui cerchi nel grano, o crop cycle, sì. Ci sono appunto questi importanti passaggi, diciamo, dell'umanità, no? E peraltro anche dei fratelli, sì, cosmici, no? Perché insomma sono loro che lasciano questi messaggi. E dico, certo. Ovviamente c'è una fabbrica di fake news, giusto per tornare ai media, molto fiorente, no? Che non è solo la fake news in se stesso, c'è scredita. Ecco, ci sono in giro, ad esempio, delle voci sui cerchi nel grano, e la gente comune è abituata a farne di tutta l'erba un fascio. Vorrei che tu spiegassi per bene che, insomma, ci sono cerchi e cerchi.
Assolutamente sì. Prima di entrare nel merito del fenomeno, però vorrei ricordare, o dire a chi non lo sapesse, che il primo disco volante recuperato dagli americani è datato 1941, quindi non è quel famosissimo evento a Roswell del 1947 che ci indica, diciamo, la prima volta in cui il potere statunitense viene a contatto con manufatti di origine extraterrestre. Abbiamo oggi documenti militari desecretati che dimostrano inoppugnabilmente che nel 1941 e nel 1942 furono recuperati degli oggetti. Questo diede luogo poi nel 1947, da parte del presidente Truman, della creazione di un gruppo elitario super segreto chiamato Majestic 12, o Majestic 12 in italiano, che suona un po' come i Magnifici 12 o i Magici 12, e questo gruppo super segreto, di questo gruppo ne facevano parte alcuni tra le eminenze più importanti dell'epoca a livello militare, politico, scientifico ed intelligence. E compito di questo gruppo, scritto in questi documenti, era quello proprio di occultare, manipolare e dirigere tutte quelle operazioni volte a distogliere e a negare all'opinione pubblica mondiale il fatto che eravamo visitati, che siamo visitati da civiltà extraterrestri. Questa macchina del fango, del discredito, dell'occultamento è operativa fino ad oggi. Infatti io sono rimasto molto stupito quando nel dicembre del 2017 il Pentagono, attraverso il New York Times, ha fatto quell'annuncio. È una cosa clamorosa, sì, che rompe 70 anni di azione assolutamente negativa nella rivelazione della verità sulla presenza extraterrestre. Quindi, siccome il fenomeno dei cerchi nel grano è un fenomeno non occultabile, perché è un fenomeno che si manifesta con dimensioni enormi, fino anche a 90.000 metri quadri nei campi inglesi di grano, ma anche di altre culture, orzo, mais, eccetera, allora la macchina del fango si è messa in moto con gruppi di falsari che hanno creato dei falsi cerchi nel grano. Ma io vorrei ricordare agli amici ascoltatori: il falso è sempre la copia malfatta posticcia del vero, perché se non c'è l'originale
non può esserci il falso.
Non può esserci il falso. Quindi, se non esistesse il fenomeno vero, non ci potrebbero essere i falsi cerchi nel grano, sarebbero figure disegnate nei campi di grano inglesi o da altre parti del mondo, anche in Italia, da artisti o pseudotali che si divertono a rovinare le culture dei contadini. Quindi il falso cerchio nel grano esiste come copia del vero, ma non perché esistono le false borse di Vuitton o i falsi abiti di Armani, allora non esiste il vero abito di Armani o la vera borsa di Vuitton.
Sono strumenti quindi di marketing, peraltro, insomma, perché sono anche diventati...
Certo, quindi il fenomeno dei cerchi nel grano è stato ferocemente attaccato perché non era occultabile, in quanto appunto appariva con dimensioni enormi e con contenuti simbolici anche di tipo matematico, geometrico, scientifico, eccetera eccetera, assolutamente straordinari. Ed è stato un tentativo, uno dei tanti, forse il più clamoroso da questo punto di vista, utilizzato da questi esseri cosmici per parlare al mondo. Non hanno ottenuto forse quello che speravano, però di fatto milioni di persone si sono rese conto attraverso questo fenomeno che c'è qualcuno che ci dà dei messaggi. Io sono stato varie volte in Inghilterra per studiare in vivo il fenomeno, ho avuto modo di parlare con i proprietari dei campi, di cui alcuni erano assolutamente nemici e anche impauriti dal fenomeno, altri invece erano contenti e comunque, diciamo, non negativi rispetto a quello che era accaduto nei loro campi. Quindi il fenomeno è assolutamente reale, un fenomeno diciamo di comunicazione attraverso il simbolo.
Sai perché
proprio
a me
nei cerchi nel grano.
Sai perché, dicevo, sai perché a me tornava in mente il film E.T. con quei suoni, no? Con cui comunicavano, sì, gli extraterrestri, no? Anche a me sembra,
sì,
questo
incontri ravvicinati del terzo tipo.
Sì. Ah, ecco, sì, ecco, incontri ravvicinati del terzo tipo. E mi veniva in mente questo film proprio pensando all'approccio quale poteva essere quello dei cerchi nel grano, per mettere giù un linguaggio facilmente comprensibile, cioè quello dei simboli,
certo,
no? E tutto sommato, in un certo senso, la questione ha raggiunto l'obiettivo, perché poi so che ci sono degli studiosi che hanno preso molto sul serio la geometria sacra che c'è nei cerchi nel grano e tutto quanto, e hanno tirato fuori delle questioni veramente molto importanti, no? E, ecco,
sì, assolutamente.
Un contatto, se non fosse che appunto ci sono già i contatti attraverso i contattisti, i contattati, e che sono puntualmente inascoltati dai media, cioè non sono neanche presi in considerazione, ed è una cosa che lascia veramente esterrefatti, perché insomma ormai, dico, al netto di, diciamo, di quelle evidenze che si diceva poc'anzi, no? Ci sono anche centinaia di migliaia di avvistamenti. C'è Antonio Urzi che, insomma, ha fatto veramente una buona scorta di filmati, da quello che ho capito, di avvistamenti eccetera, ma non contando che, insomma, poi tutte le rivelazioni di Eugenio Siragusa sono state pienamente confermate e quindi riscontrabili per chi avesse voglia di attingere a queste informazioni. Ma adesso perché ancora questa ostinazione? Ho capito i poteri forti, però fa veramente segreto di Pulcinella questo qui.
Ma sai, quando c'è una battaglia il nemico tenta disperatamente il tutto per tutto per resistere. Quindi questa guerra feroce, di cui l'umanità non si rende conto, sta giungendo comunque al suo epilogo. Il sistema scricchiola in maniera molto potente, l'operatività degli extraterrestri nei suoi vari aspetti sicuramente ha prodotto milioni di persone che si sono risvegliate, ma non è sufficiente, perché la stragrande maggioranza delle masse di fatto non ha compreso e tantomeno il problema è interessata ad un cambio. Anche oggi che siamo in piena crisi economica dovuta alle restrizioni, a volte anche esagerate o a volte insensate, attuate dai governi, stanno creando una situazione drammatica dal punto di vista della sopravvivenza in Occidente. Però non è più questo potere coeso come un tempo, quindi da un lato c'è comunque uno scadimento di consenso che, seppur piccolo, dovuto al lavoro dei contattisti, dei divulgatori, dei ricercatori, di gente come Urzi, che ha realizzato incredibili filmati, e del messaggio che Giorgio Bongiovanni porta, non solo come messaggio, diciamo, scritto da parte degli extraterrestri, ma anche il segno che porta nel corpo, un segno importantissimo, quello delle stimmate. Tutto questo comunque ha fiaccato il sistema. Poi l'aspetto che indubbiamente ha fiaccato soprattutto diciamo questa cricca elitaria che noi poniamo sotto l'egida di illuminati oppure di nuovo ordine mondiale, di fatto oggi è in un gran disordine mondiale, perché c'è un personaggio come Vladimir Putin che si è messo contro, c'è la Cina che comunque fa i suoi giochi e non è certo del tutto prona ai poteri occidentali, quindi siamo in un grande disordine mondiale che è anche molto pericoloso, perché se il potere fosse monolitico magari la società civile era schiacciata, ma non si correva il rischio di una guerra magari con armi nucleari, ma essendo il potere oggi diviso di fatto il pericolo c'è. E tra l'altro, se noi andiamo a ben vedere quello che sta accadendo anche dal punto di vista dei tentativi di vaccinazioni di massa, è soprattutto in Occidente che sta accadendo questo, sì. In Africa non sta accadendo,
sì, sì.
Quindi c'è un qualche cosa che il potere sta temendo, e voglio citare le parole del barone Rothschild, che certo non è l'ultimo arrivato all'interno di questo consesso di grandi famiglie che hanno in mano il mondo, di questa elite. Beh, lui ha detto: navighiamo in acque sconosciute, quindi significa che il potere tutto è tranne che stabile. E in questo in queste condizioni di fibrillazione o di scricchiolamento del sistema di potere che fa capo soprattutto agli Stati Uniti d'America e all'Europa, si inseriscono questi esseri con le loro sollecitazioni, con le loro manifestazioni, con i cerchi nel grano e così via. Quindi siamo in quella fase catartica che annuncia, diciamo, l'ultimo periodo di oscurità prima che la luce dell'alba, finalmente dell'alba del nuovo giorno, dell'alba della nuova era, incominci a rischiarare il mondo. È sicuramente, Enzo, la fase più critica, quella più pericolosa, e quindi in questo momento da parte nostra ci deve essere un impegno molto forte, molto intenso, per cercare di entrare in questa scia attraverso le nostre scelte di vita, attraverso le nostre opere, attraverso un attivismo che si ponga contro questi sistemi e questi poteri, e anche cercando di risvegliare le persone dove è possibile e dove riusciamo anche aiutare i più disagiati, le persone che quindi soffrono anche disagi da un punto di vista materiale.
Sì. Allora, ti chiedo scusa, ma per evitare che arrivino altri messaggi, perché oggi non era previsto che noi aprissimo la chat line ai messaggi, però questo l'ho ricevuto sul sito internet e ovviamente lo leggo per non lasciare scontenta l'ascoltatrice, però magari con il benestare di Pierre un'altra volta faremo una trasmissione più aperta alle domande, no? Abbiamo già preparato una scaletta, quindi non è per scortesia se non vogliamo rispondere alle se non risponderemo alle domande, è perché non ne abbiamo il tempo, non è questa la circostanza adatta. Allora te lo leggo, Pierre. Carmela,
prego.
Chiede: Pier Giorgio, il tuo egregio servizio di impeccabile informazione è un aspetto della carità tanto considerata e raccomandata da Gesù Cristo?
Beh, la domanda, Carmela, è un po', mi mette in imbarazzo. Adesso, sai, andare a citare il Signore, faccio quello che posso. Ho conosciuto, tra l'altro, un vostro conterraneo, Eugenio Siragusa, catanese. L'incontro con lui è stato per me forse l'incontro o tra gli incontri più fondamentali della mia vita. Attraverso di lui ho scoperto la natura dei piloti di questi mezzi che io, a dire la verità, ho avuto modo in Sardegna, che è la mia terra di origine, di vedere sin da bambino. Quindi avevo avuto a 28 anni, che è l'età in cui ho conosciuto Eugenio, già vari avvistamenti, anche insomma cose abbastanza eclatanti.
Anche la Sardegna è terra di molti misteri, no?
Piramidi, assolutamente, sì, beh. Sì, assolutamente. La civiltà nuragica ha lasciato tante di quelle cose che l'archeologia ufficiale di fatto tiene nascoste, perché rivoluzionerebbero la storia del Mediterraneo e di conseguenza dell'intero pianeta. È una civiltà antichissima, una civiltà prediluviana, e la Sardegna è un immenso campo archeologico a cielo aperto, ma è quasi tutto abbandonato in mezzo ai campi. È qualcosa che emerge, a volte viene pure occultata perché non si vuole che si sappia.
Però,
e quindi
c'è sempre speranza, dico, poi tutto sommato in di questi giorni la notizia di un ritrovamento anche a Pompei a distanza di tantissimi anni tra la lava eccetera, quindi anche se per ora li stiamo trascurando, magari arriverà un momento in cui rivaluteremo probabilmente queste parti del nostro patrimonio culturale.
Penso che il prossimo futuro, parlo di mesi e anni a venire, non tantissimi, accadranno cose veramente impressionanti sia da un punto di vista della rivelazione e purtroppo sia da un punto di vista della sofferenza, perché le due forze stanno giungendo al culmine della loro potenza, quindi questo scontro è inevitabile tra il vecchio che muore ma vorrebbe ancora rimanere al potere e il nuovo che avanza ed è un nuovo che è inarrestabile. Quindi gli eventi io so che saranno veramente grandiosi in ambo i sensi, ci dobbiamo preparare. D'altronde, vedi, il Covid ha cambiato per sempre, a parer mio, la condizione dell'intero genere umano, le persone
in un modo inimmaginabile, cioè se a me avessero raccontato tempo fa di una situazione del genere non ci avrei mai creduto. Quindi è assolutamente incredibile quello che sta succedendo.
Chi l'avrebbe detto, Enzo, che saremmo stati l'anno scorso, 2019, che nel 2020 ci saremmo trovati sotto coprifuoco? Ma nessuno, inimmaginabile.
Inimmaginabile.
E invece oggi, non,
in realtà,
forse il primo Natale che staremo chiusi in casa, che siamo stati chiusi in casa, il primo Capodanno che non potremo riunirci con i nostri amici, festeggiare in un modo o nell'altro l'anno nuovo che viene. Quindi questo è uno dei segni che da un punto di vista, diciamo così, profetico, cerchi nel grano, avevano anticipato, cioè che c'era un cambio in atto e che si stava entrando in quella fase scritta nel libro di Giovanni l'Evangelista, nel libro dell'Apocalisse, che è chiamata la fase delle coppe o la fase delle sette piaghe che Dio manda al mondo a causa dei suoi peccati, per usare un linguaggio biblico un po' vetusto, ma che significa, da questo punto di vista, non significa altro che l'umanità incomincia a raccogliere a livello globale e soprattutto in Occidente l'effetto delle cause che ha generato.
Senti,
questo era nella profezia Maya anche, che io studiai in sito viaggiando in Latino America già dall'inizio degli anni 90, dove loro parlano che a partire, diciamo così, prima del 2012 si entrava in una fase particolare che loro chiamavano il salone degli specchi, cioè l'uomo, l'umanità incominciava a vedere a grandi livelli, quindi a livello massivo, negli eventi che accadevano nel mondo, gli effetti delle cause generate, cioè noi ci specchiamo, sì, e comprendiamo la natura delle azioni che abbiamo fatto negli eventi che accadono nel mondo, quindi ci siamo assolutamente in pieno.
Senti,
ti
propongo l'ascolto di un'altra canzone, questa volta è veramente, ecco, punto in alto, e mi sa che è proprio una canzone che cade non a caso in queste tue ultime parole. Ti propongo l'ascolto del Cantico delle Creature di Angelo Branduardi, sempre molto puntuale e puntiglioso nel racconto del racconto di San Francesco d'Assisi. Questo è uno dei testi più belli e più antichi della letteratura italiana. Pensate, ascoltatori, 1224, una lode a Dio e alle meraviglie del creato, una preghiera alla natura perché nel creato si riflette l'immagine di Dio, e da questo nasce proprio quel legame di fratellanza fra l'uomo e ciò che Dio ha creato. Ascoltiamola, Angelo Branduardi, il Cantico delle Creature.
A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vai. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che è altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare, e beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Rieccoci in diretta su Radio Planet Music Web, questo è il Salotto tra le Stelle. Stasera abbiamo in collegamento Pier Giorgio Caria, la figura di San Francesco. Pier Giorgio mi riporta ad un sogno di qualche giorno fa, molto vivo, sai, dove appunto sognavo di trovarmi qui in radio e di parlare di San Francesco. Io lo faccio sempre, una di quelle cose che mi dà veramente tanta gioia, raccontare San Francesco, e quindi qualche giorno dopo casualmente mi è capitato per le mani un testo, mi è capitato di leggere un testo attribuito a San Francesco, ma di fatto secondo me poco importa che se sia veramente suo. Io vorrei condividerlo, se tu permetti, con voi, e dopo magari rifletterci un attimo sopra, perché mi è apparso a dir poco illuminante questo testo, veramente molto bello. Allora, io faccio del mio meglio. Il testo dice così, pare che peraltro questo testo sia stato consegnato da Santa Chiara, cioè a Santa Chiara, sul punto di morte, ecco, di San Francesco. Allora dice così: all'anima che sa leggere nella mia e che comprende le gioie e i dolori, voglio confidare queste parole. All'alba della mia dipartita, al crepuscolo del sentimento che ho scelto, posso finalmente affermare completamente in pace che la nostra ferita in questo mondo non sta né nella ricchezza né nella povertà, ma nella nostra dipendenza da uno di questi due strati, nel fatto di immaginare che l'uno o l'altro possano offrirci gioia e libertà. Sta anche nel fatto di essere convinti che l'Altissimo Signore abbia bisogno delle sofferenze di noi creature per aprirci alle porte della sua luce. La nostra ferita, infine, è il convincimento che egli abbia bisogno di sacrificarsi sotto forma di suo figlio o sotto forma umana al fine di salvarci. Chi mai tranne noi stessi, per mezzo della purezza del cuore, potrà mai salvarci. In verità il buon Signore mi ha mostrato che non vi era alcun riscatto, alcun sacrificio da perpetuare. Mi ha insegnato il silenzio, che sarebbe bastato uscire dall'ignoranza, dall'oblio e amare. Amare la vita in ogni forma e con tutti i mezzi che la rendono bella. Amare la sua unità in ogni cosa e in ogni essere. Possa tutto questo venir detto un giorno, tanto alle donne come agli uomini, possa venir detto e insegnato meglio di quanto io abbia saputo fare, senza nulla respingere dell'acqua né del fuoco. Il mio augurio è che non ci siano più né chiese, né preti, né monaci, niente di tutto questo, che vi sia soltanto l'Altissimo e noi, perché sta ad ognuno incontrarlo in se stesso. Ora che il velo si squarcia, voglio andarmene nudo come sono venuto al mondo, e non parlo della nascita del mio corpo, ma della vera nascita della mia anima, del giorno in cui ha trovato il coraggio di scendere più a fondo nella carne per offrirsi all'Eterno, così in alto, così in basso. Che te ne pare?
Grazie Enzo, molto bello, bellissimo, e in qualche modo è quasi una profezia di quello che verrà.
È un testo, ripeto, che poco importa se è effettivamente stato scritto da San Francesco, a me ha dato una grande emozione, sono felicissimo di averlo condiviso con gli ascoltatori, spero non sia stato troppo lungo, veramente a me dà un senso di pace, di autenticità. Quando si dice insomma non è richiesta alcuna forma di sofferenza, non vedo perché ci debba essere una forma di sofferenza. Eppure certo. I momenti di cambiamento come quelli che stiamo attraversando richiedono sofferenza, richiedono anche coraggio per affrontare quello che verrà, e ne abbiamo già parlato. Allora, io avrei qualche domanda, ecco, cambiamo magari anche argomento, andiamo sui cerchi nel grano, perché sì, vorrei tornarci, perché è un argomento molto interessante, o meglio, cerchi nel grano o agroglifi, mi pare si possa dire, ce ne sono, sì, diverse centinaia negli Stati Uniti, in Italia, in Canada, in Australia. Ovunque nel mondo ci sono questi segni. Si è capito che oggi i media ci mostrano solo quello che vogliono, e curiosamente cercano di nascondere il fenomeno extraterrestre, ma nonostante questo sui vari canali di informazione, internet, radio, TV, si trova tutto e il contrario di tutto. Secondo te, se è vero che arriverà un momento in cui ci sarà un livello di consapevolezza più alto, chiuderanno la rete, stringendo le maglie della censura come estrema ratio, come ce la caveremo? Cioè, tu ti sei fatto un'idea, all'inizio ti ho fatto questa domanda, ma ho visto che tu l'hai deviata, l'hai schivata un attimo, ma cioè, tu cosa pensi di poter fare? Cioè, adesso ci hanno veramente messo al muro, cioè, perché è così labile la rete, cioè internet, cioè spenta quella, non esiste più niente, non lo so, ormai è basato tutto su quello, ci hanno messo in trappola.
Ma Enzo, la cosa è difficile, conosco bene questo tipo di timori che tante persone hanno, ed è un atteggiamento che io, a dirti la verità, non condivido tanto. Cioè, allora, facciamo un'analisi ad ampio spettro. Se è vero, così come è vero, che ci sono poteri in gioco, non solo negativi, ma anche poteri positivi, potentissimi, se è vero che esiste un'entità onnipotente che persegue un suo progetto, e quindi, essendo onnipotente, questo suo progetto o sì andrà a buon fine, il nostro problema non è tanto quello che farà il male, il nostro problema è se noi siamo nel bene, perché Cristo promette che chi si sarebbe trovato in armonia con le opere e gli insegnamenti da lui promulgati non gli sarebbe stato torto nemmeno un capello. Quindi questa forma anche ossessiva da parte di tantissimi giovani e meno giovani di essere sempre lì a cercare di capire cosa farà il potere, gli illuminati, la cabala, l'elite, o chiamiamola come vogliamo, è di fatto, a parer mio, una forma comunque di sudditanza verso il potere stesso, perché comunque se loro decideranno di farlo noi non ci potremo fare nulla. Ma il problema dell'umanità non è l'elite, il problema dell'umanità è il Padre Eterno. Ora, comprendo bene, per chi non ha una conoscenza seppur minima di scienza dello spirito e capire di cosa io stia parlando, la cosa potrebbe sembrare sciocca, ridicola e stupida, ma non è così, perché Dio non è un'entità così come l'uomo, e parlo dell'uomo della gerarchia religiosa, ce lo ha dipinto. Quello è un prodotto di marketing che era buono per ammorbare le folle con l'oppio della menzogna, ma non è così. Cioè, bisogna riformulare tutto. Ora, entriamo un attimo in questo campo e ragioniamo da gente che c'ha un po' di sale in zucca. Noi sappiamo bene che nel nostro mondo ci sono tantissime religioni, compresa una che è considerata una non religione, ma siccome è basata su fatti non dimostrati, cioè l'ateismo è una religione anche questa, cioè credere in qualcosa che è indimostrato. Ora, se tutta questa storia delle religioni fosse vera, e quindi ognuno c'ha il suo paradiso, il suo inferno, il suo Dio, il suo destino, eccetera, eccetera, nell'aldiqua e nell'aldilà, mi si dovrebbe spiegare come mai tutti gli esseri umani di qualsiasi religione, ma non solo religione, sesso, classe sociale e così via, razza, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Quindi se c'è una situazione che uniforma, che livella il genere umano sotto una legge naturale, significa che il Dio che ci è stato raccontato dalle religioni è una mera invenzione umana, perché la natura ci dimostra, al di là di ogni dubbio, che noi siamo sottoposti, nostro malgrado, a una legge. Ma non solo noi umani, anche gli animali, anche i vegetali sono sottoposti a questa legge naturale che ci fa nascere, crescere, invecchiare e morire. Allora ciò significa che da migliaia di anni noi abbiamo il prosciutto sugli occhi e non vediamo quello che sta davanti al nostro naso, cioè che tutta la formulazione che ci è stata raccontata dai capi religiosi è una grande barzelletta e le cose non stavano così. Posso anche accettare che nel passato, non essendoci le scienze, allora andava bene una religione basata sui credo, ma oggi siamo nell'era moderna della tecnologia, della scienza, dei viaggi spaziali, eccetera, eccetera. Non si può continuare ad andare avanti con idee medievali o peggio, bisogna rivedere tutto, e compreso il concetto di Dio. Quindi allora, se esiste un potere che attraverso esseri scelti da lui, compresi gli extraterrestri che ci parlano della scienza dello spirito e anche del loro concetto di Dio, dobbiamo capire che il nostro problema non è quello che farà la cabala, se spegneranno o meno internet. Il nostro problema è capire se le nostre scelte quotidiane siano gradite o meno a questa entità suprema, e se ciò che stiamo facendo noi ci sta mettendo sotto la protezione di questi poteri che sono sia divini che cosmici. Quindi la cosa prende tutta un'altra piega visto in questi termini. Quindi io, Enzo, e rispondo nel merito alla tua domanda, non me ne frega niente di quello che farà la cabala, perché qualsiasi cosa faranno sono un branco di stupidi, sono un branco di miserabili e sono già finiti, sono un branco di topi che sta finendo sotto le grinfie del gatto, non hanno scampo, il tempo a loro disposizione sta finendo, quindi il loro problema è già risolto, verranno spazzati via dagli eventi che stanno accadendo e accadranno nel futuro, qualsiasi sia la loro macchinazione, 5G, punti quantici, vaccinazioni a RNA, qualsiasi cosa si inventeranno, questi mentecatti falliranno. Il problema è che trascineranno con sé una massa ignava che è stata dietro a loro, che si è fatta manipolare, che ha accettato il loro stile di vita, che non ha fatto nulla per resistere e cercare di costruire un'alternativa che fosse migliore a questo inferno che il capitalismo e il consumismo hanno costruito sulla terra. E lì è il problema. Il nostro vero nemico sta nei cieli. È Dio. Dio è il nemico dell'umanità perché ha poteri assoluti. Ora, se lo vogliamo capire, ci dobbiamo entrare con la logica della scienza e quindi si apre un mondo, ed è anche per questo motivo che io, a chi me lo chiede, invio una ventina di libri in formato elettronico gratuitamente per cercare di aprire le coscienze attraverso la lettura della scienza extraterrestre, anche di un moderno corpus profetico che un attimo ci può schiarire le idee sul perché, sul per come e sulle forze che sono in gioco in questo momento. E queste sono informazioni preziosissime che ci potranno dare un indirizzo per le cose che accadranno nel futuro. Quindi di fatto dobbiamo rivedere la nostra posizione e uscire un attimo da questa ipnosi che alla fine, o nel bene o nel male, o perché siamo conformati o perché siamo alternativi, ma di fatto il male ci ha ipnotizzato e tutti stiamo a guardare lui. Ma perché non guardiamo anche l'altra parte? Quella che sta erigendo, progettando e ponendo in essere la nuova società del futuro, che sta dando indicazioni, indirizzi e protezione a chi si allinea con le azioni, non solo a livello di condivisione ideologica con quanto queste entità ci dicono. Quindi il vero problema noi non lo soluzioniamo trovando il paradosso, Enzo, che noi potremmo anche acquisire un potere tecnologico, una forza magica, per dire, e quindi di fatto noi riusciamo a far sì che internet non venga spento, ma poi ce la dobbiamo vedere con queste entità supreme che hanno potere di vita e di morte sull'umanità, e sono loro che decidono chi entrerà e chi non entrerà. Quindi distogliamo lo sguardo dal male, cioè osserviamolo per additarlo, per scoprirlo, per smascherarlo, ma dopo facciamo le cose che ci viene indicato da quelli che ci stanno preparando per la nuova era. Perché non saremo noi a preparare la nuova era, noi possiamo solo entrare in una sala che verrà apparecchiata da altri. Questo la profezia lo spiega bene. Quindi non dobbiamo essere stolti, non dobbiamo fare la fine di quelle vergini stolte, e ci dobbiamo far trovare con le mani sull'aratro, perché questi poteri hanno garantito l'incolumità fino al punto di prelevare milioni di persone e portarle via nel momento in cui la loro vita fosse a rischio. Quindi di cosa stiamo parlando? E queste astronavi che noi ricercatori vediamo sorvolare a migliaia il nostro pianeta sono già qui, sono pronte, quindi non è un potere invisibile che ci dobbiamo immaginare, è un potere visibilissimo che si fa vedere, che parla, che annuncia. Quindi tu dici bene, il potere manipola e ha in mano i media, però alla fine... E tu, Enzo, le cose le hai sapute perché le hai volute scoprire, io le ho sapute perché le ho volute scoprire, quindi la verità non viene negata a nessuno, ma se questa verità uno sta in casa aspettando che gli bussi alla porta mentre beve birra, mangia popcorn e si vede Champions League, beh, non gli busserà mai sotto alla porta di casa, questo è il discorso.
Senti, ma
cioè, dobbiamo alzare il sedere dalla sedia e darci una mossa.
È una bella
poi, se mi permetti,
sì, prego, prego.
Enzo, vorrei... Perché a Carmela prima alla fine ho fatto tutto un giro di parole, però non le ho dato la risposta definitiva, quindi la voglio chiudere molto brevemente. Alla fine, visto che lei mi ha chiesto se quello che facevo avevano qualche attinenza con le parole del Signore, io chiuderei dopo aver fatto prima quel discorso in questo modo. Alla fine Gesù i suoi apostoli e i suoi discepoli li ha mandati in giro a portare la buona novella, cioè il Vangelo, ad annunciare al mondo che da lì a un certo tempo ci sarebbe stato un cambio. Ecco, allora in questo senso penso di essere una piccolissima, umilissima, quasi insignificante comunque rappresentazione di questa scelta che Cristo fece 2000 anni fa, cioè portare la buona novella al mondo spiegando come stanno le cose, ma non perché è una mia opinione, è il frutto della mia ricerca ultra trentennale che mi ha portato dagli Stati Uniti alla Russia, dal Nord Europa al Sud America, quindi ho esperienza diretta di tutto questo, perché ho avuto modo non solo di vedere le astronavi tante volte, ma anche di avere una interazione con questa realtà. Ho avuto modo di parlare con gente che viene dal mondo del potere, quindi ex militari, ex agenti segreti o agenti segreti ancora in carriera, scienziati, eccetera, eccetera, e quindi ho toccato con mano e verificato che le cose che io oggi sto raccontando sono assolutamente vere.
Molto bella la conversazione di stasera, la puntata, sono veramente soddisfattissimo.
Grazie,
grazie a te per aver accettato, è stata una lunga attesa, però ne è valsa assolutamente la pena, Pier.
Ho tante richieste,
lo so,
facile.
Vabbè, però ecco, confidiamo di riaverti un'altra volta e magari appunto rispondere più ai nostri ascoltatori, che sono sempre molto attenti, no? Cioè, il mio pubblico, ho notato che anche quando abbiamo avuto Marco, Antonio, insomma, reagisce bene a queste sollecitazioni, anche perché io ho iniziato a fare questo genere di puntate proprio iniziando dalle cose più basilari e approcciandoli piano piano a livelli, quindi adesso stiamo parlando delle persone che in qualche modo hanno avuto una piccola formazione, chiamiamola così, sono un po' presuntuoso forse a dire questo, però nel mio piccolo è questo quello che ho fatto anch'io, ho portato la buona novella. Allora, a proposito, spero non ti dispiace questa storia delle canzoni, ma io ho cercato di scegliere nel modo migliore che mi riesce.
Assolutamente, Enzo, poi è il tuo programma, quindi...
No, però mi fa piacere, ecco, di tanto in tanto anche dare un attimo di respiro all'ascolto e intermezzare con una canzone. Questa è un'altra bella scelta musicale, ispirata peraltro ad un passaggio del profeta Isaia, nella quale viene espressa concisamente l'attesa della fine del dolore e del male, e così simbolicamente rappresentata di questa condizione tipicamente umana. E cioè nei versi è l'arrivo del nuovo giorno. La canzone si chiama Shomer Mamilaila, significa letteralmente sentinella, quanto resta della notte. I versetti in questione sono, per quelli curiosi, i 21, 11 e 12. La canzone è affidata a Francesco Guccini e la ascoltiamo subito, e dopo torneremo ancora in diretta con il Salotto tra le Stelle.
La notte quieta, senza rumore, c'è solo il suono che fa il silenzio, e l'aria calda porta il sapore di stelle assenzie. Le dita sfiorano le pietre calme, calde d'un sole, memorio mito, il buio ha preso con sé le palme, sembra che il giorno non sia esistito. Io, la vedetta, l'illuminato, guardiano eterno di non so cosa, cerco innocente o perché ho peccato, la luna ombrosa. E aspetto immobile che si spanda l'onda di tuono che seguirà al lampo secco di una domanda, la voce d'uomo che chiederà. Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel, Shomer Mamilaila, Mamilel, Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel, Shomer Mamilaila, Mamilel, Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel, Shomer Mamilaila, Mamilel. Sono da secoli o da un momento fermo in un vuoto in cui tutto tace, non so più dire da quanto sento angoscia o pace. Coi sensi tesi fuori dal tempo, fuori dal mondo, sto ad aspettare che in un sussurro di voce o vento qualcuno venga per domandare. E li avverto radi come le dita, ma sento voci, sento un brusio e sento d'essere l'infinita eco di Dio. E dopo in numeri come sabbia, ansiosa anonima oscurità, ma voce sola di fede e rabbia, notturno grido che chiederà. Shomer Mamilel, Shomer Mamilaila, Mamilel, Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel, Shomer Mamilaila, Mamilel, Shomer Mamilaila, La notte udite sta per finire, ma il giorno ancora non è arrivato. Sembra che il tempo nel suo fluire resti inchiodato. Ma io veglio sempre, perciò insistete, voi lo potete, ridomandate. Tornate ancora se lo volete, non vi stancate. Cadranno i secoli, gli dèi, le dee, cadranno torri, cadranno regni e resteranno di uomini e idee, polvere e segni. Ma ora capisco il mio non capire, che una risposta non ci sarà, che la risposta sull'avvenire è in una voce che chiederà.
Shomermani laila, shomermani le, shomermani laila.
Quello che mi colpisce in questa canzone è innanzitutto l'invito del profeta Isaia a insistere, a ridomandare, tornare ancora senza stancarsi, anche perché un po' mi riconosco in questa testardaggine, chiamiamola così. E il profeta Isaia, che di norma minaccia fuoco e fiamme per quanti non seguono le indicazioni divine, a un certo punto, manifestando la sua profonda apertura umana, in due versetti pieni di speranza, chiede e richiede quando finirà la notte, e la sentinella fiduciosa risponde: la notte sta per finire, ma l'alba non è ancora giunta. Ecco, magari c'è l'angoscia del buio, ma dopo ci sarà la luce, l'alba, dice la sentinella. È una canzone che poi mi meraviglia, anche perché Francesco Guccini non è esattamente uno di quelli che ama tanto, diciamo, i temi religiosi nelle sue canzoni, però questa ha fatto un'eccezione, e peraltro un pezzo secondo me anche molto calzante, no Pier? Non so come lo trovi.
Assolutamente sì. Beh, sì, Guccini viene da un'ideologia di sinistra, però è sempre stata una persona estremamente sensibile
e colta
ai temi sociali, molto colto, quindi questo testo, questa canzone, assolutamente, seppur a carattere, diciamo così, teologico o religioso, comunque una canzone appunto di attesa, di speranza, per cui assolutamente calzante con quello che poi sono i temi da lui trattati.
Senti, ma a proposito dell'alba che arriverà, ecco, si è parlato molto, anzi noi lo abbiamo fatto poco per la verità in questa trasmissione, ma purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo cercato di abbracciare tanti temi, alcuni ci sono anche sfuggiti. Avevo una domanda di un altro ascoltatore sui cerchi nel grano, semplice e banale, te la faccio subito, guarda, così che a me dispiace lasciare gli ascoltatori così in stand by. No, l'ascoltatore chiedeva come mai gli scienziati non si occupassero dei cerchi nel grano, cioè di fare studi sui cerchi nel grano. Sembra anche un po' banale questa domanda, però secondo me c'è una spiegazione che va al di là del fatto che, insomma, si scoprirebbero troppe cose, forse, no Pier?
Ma assolutamente, guarda che il problema non è che la scienza si occupi o non si occupi di questi fenomeni, il problema è solo che le informazioni non ci vengono date. Queste azioni da parte degli extraterrestri sono seguitissime dalla scienza, ma è una scienza che prona al potere, quindi è una scienza che non è per il popolo, è una scienza per i potenti.
Si chiude in se
loro
stessa,
assolutamente. Loro seguono benissimo queste cose perché hanno le astronavi recuperate. Io ho avuto modo di conoscere anche scienziati che hanno lavorato a bordo di navi per essere retroingegnerizzate. Quindi altro che se seguono tutto, seguono i contattisti, i loro messaggi. Ad esempio, nel sito aperto nel 2011 dalla FBI americana, che si chiama The Vault, dove sono stati pubblicati migliaia di documenti desecretati, ci sono centinaia di documenti sugli UFO, e tra questi troviamo relazioni ad esempio su contattisti come George Van Tassel. Quindi il potere segue tutto questo discorso, ma lo segue ai fini di combatterlo, non certo ai fini di divulgarlo alle persone. Quindi ci sono fior fior di scienziati che studiano i cerchi nel grano, che studiano l'ufologia, che studiano i messaggi di questi esseri, ma li studiano per combatterli. Come puoi tu combattere un nemico che non conosci? D'altronde entriamo anche in quella che è la strategia militare. Di fatto si compone di tre fasi quando si deve scatenare una guerra, e la prima fase fondamentale è quella dello spionaggio, cioè del raccogliere informazioni sul nemico per poi poterlo sconfiggere. Quindi c'è tutta una pletora non solo di scienziati, ma servizi segreti e logistica, quindi aerei e altre strumentazioni tecniche dedicate solo ed esclusivamente a seguire l'evoluzione del fenomeno del contatto extraterrestre. Semplicemente non lo dicono alla massa, perché se la massa venisse a conoscenza dell'alternativa, il potere sarebbe finito, perché il potere è veramente tale solo quando domina dei popoli. Adesso facciamo un esempio, prendiamo Biden, il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. È potente perché governa dei popoli, governa l'esercito, ma se noi prendiamo Joe Biden con tutte le sue ricchezze e lo mettiamo su un'isola deserta con le scimmie e le banane, è un poveretto.
Ci muore di fame questo qui.
Quindi il potere è dominare. La malattia dell'uomo di questo mondo è schiavizzare gli altri, i propri simili. Quindi se viene un potere da fuori che invece vuole liberare la società umana, è ovvio che il potere che ci domina acquisisce informazioni il più possibile esatte, il più possibile approfondite, il più possibile, diciamo così, ad ampio spettro, per poter combattere quel tipo di nemico che mina il proprio potere. Quindi assolutamente la scienza segue questo, ma non certo gli scienziati venduti che vengono mandati nei rotocalchi televisivi o che scrivono sulle presunte pubblicazioni scientifiche. Abbiamo visto delle figuracce barbine fatte da riviste come Lancet, che hanno pubblicato degli studi assolutamente ridicoli e infondati, cercando di sconfessare magari alternative alle cure del Covid. Quindi il problema nostro è che noi non comprendiamo il potere positivo che ci vuole liberare, ma ancora non abbiamo capito bene manco il potere negativo che ci opprime. E quindi siamo tra l'incudine e il martello di due fazioni che si contendono di fatto una la schiavitù del mondo, l'altra la liberazione del mondo, ma noi siamo in mezzo come dei pirla, dei cretini, scusate la parola, e non capiamo né l'uno né l'altro, e quindi alla fine avremo un destino che non sarà molto bello se noi non comprendiamo all'interno di quale sistema ci stiamo muovendo. Quindi il vero problema o la vera condizione da focalizzare è questa qui.
Senti, ma ci parli un attimo di cerchi nel grano che annunciano la seconda venuta di Cristo?
Ma ce ne sono stati negli ultimi anni veramente tanti, e soprattutto è stata veramente catartica le ultime annate, quindi diciamo dal 2015 in avanti, i cerchi nel grano hanno assunto, soprattutto a partire dal 2010, hanno assunto una caratteristica assolutamente profetica, e quindi riferita al libro dell'Apocalisse o alle grandi profezie come quelle appunto di Isaia, di Malachia e così via, dove di fatto viene annunciato al mondo, anche attraverso questi simbolismi, le cose che sarebbero accadute. Addirittura c'è un cerchio nel grano che è apparso nel 2005, che non fu capito, perché era impossibile all'epoca capirlo, che è il disegno a terra del virus, del Covid, proprio disegnato, così come schematizzato, così come poi i media ce l'hanno sparato.
Senza cioè con Microsoft, no? Cioè nell'ultima...
No, quello è un falso.
Infatti, dico, ce l'hanno sparato come un fake con il simbolo Microsoft, insomma, anche per screditare quel lavoro.
Invece
che
esatto. E l'anno scorso uno dei cerchi che è apparso conteneva in sé il simbolo di rischio biologico.
Ci siamo arrivati. Infatti.
Hanno annunciato la possibilità di uno scontro tra potenze nucleari. Questo è accaduto, se non erro, nel 2015. C'è stata una serie abbastanza nutrita di cerchi nel grano con questa caratteristica simbolica. Hanno annunciato il ritorno di Cristo, ce ne sono stati vari, uno bellissimo che è di una semplicità ma anche di una bellezza assolutamente meravigliosa, che è un cerchio nel grano che praticamente sono un cerchio che contiene un altro cerchio più piccolo, e questo cerchio più piccolo contiene dentro una stella a cinque punti. Quindi il cerchio grande è il ventre della Santa Madre. Il cerchio piccolo interno è il feto, e il feto con dentro la stella a cinque punti, che è il simbolo di Cristo. Quindi Cristo sta per nascere, cioè sta per venire alla luce, sta per manifestarsi. Ce n'è stato un altro bellissimo con, mi sembra, una grande stella a cinque punti con dentro, credo, oltre 40 stelle più piccole, che poi nella decodificazione che io ho fatto e che ho pubblicato con un articolo rappresenta il contatto cosmico. E poi ce n'è stato un altro a carattere biblico che si riferisce ai passi della Bibbia, dove dice di essere come delle formiche che si preparano per l'arrivo dell'inverno. Quindi scusa, da questo punto di vista il corpus profetico dei cerchi nel grano è stato bellissimo. C'è stato un altro cerchio nel grano che riproduce la sagoma della Madonna della Tilma di Guadalupe, dove appunto c'è questa giovinetta incinta, quindi è un facsimile simbolico dell'altro cerchio che ho appena detto. Quindi hanno insistito tantissimo i cerchi nel grano sulla fine dei tempi e sugli eventi più eclatanti che accadranno alla fine dei tempi, che saranno appunto una possibile guerra termonucleare, il contatto extraterrestre e la seconda manifestazione fisica di nostro Signore Gesù Cristo.
Secondo te continueranno a tenere ancora segreto il terzo segreto di Fatima in Vaticano?
Sì, io credo di sì. Non la parte, diciamo, perché ne hanno pubblicato la parte della visione, quella famosa visione della montagna col vescovo vestito di bianco, i soldati che sparano, le città distrutte, la croce grezza in cima alla montagna, i due angeli che versano con le coppe il sangue dei martiri e quest'arcangelo con la spada fiammeggiante pronta a scagliarla sulla terra. Questo l'hanno divulgato, ma negli altri due messaggi di Fatima già conosciuti, la Madonna sempre alla visione aggiunge la sua spiegazione ai poveri pastorelli, che erano comunque di temi religiosi assolutamente ignoranti. Figurati, Enzo, che quando la Madonna gli parla della Russia, loro pensavano che fosse una vicina di casa, cioè non sapevano nulla. Quindi ai pastorelli la Vergine le cose le spiega. Quindi questo simbolismo che il Vaticano nel giugno del 2000 diffonde ad opera dell'allora cardinale Ratzinger e del cardinale Bertone era la visione, ma manca la spiegazione. Ora, poi nel 2014 è uscito un libro biografico sulla veggente di Fatima, su Suor Lucia, scritto da una, diciamo, figlia spirituale, una consorella che come Lucia si trovava in clausura nel monastero di Coimbra. Ebbene, in questo libro, che è uscito, ripeto, nel 2014, c'è una profezia che Lucia dos Santos scrisse, se non erro, nel 1949, dove praticamente In questo messaggio vi è scritto testualmente, messaggio tra l'altro che la Vergine invitò Lucia a non divulgare a nessuno, nemmeno ai papi. Quindi questo messaggio vede la luce per la prima volta in questo libro biografico, che già il fatto che sia uscito con l'imprimatur, quindi le autorizzazioni necessarie da parte dell'istituzione vaticana, è un vero mistero. Quindi a parere mio c'è dietro lo zampino di Papa Ratzinger prima che poi, diciamo, lasciasse spazio a Papa Francesco. E in questo libro la Lucia dos Santos scrive proprio che la Madonna aveva spiegato la visione, quindi manca questa spiegazione, ma io dubito che il Vaticano la divulgherà, perché in questa spiegazione c'è una gravissima crisi, si profetizza una gravissima crisi della Chiesa Cattolica fino a uno scisma spaventoso e una crisi veramente terribile all'interno dell'istituzione. Quindi io dubito che anche Papa Francesco faccia questa azione. Stiamo a vedere, la speranza è l'ultima a morire, ma davvero c'ho molti dubbi. Tra l'altro, Enzo, io con Giorgio Bongiovanni siamo riusciti a entrare nel monastero di Coimbra a intervistare la suora che ha scritto questo libro, Suor Sofia, e lei ci ha confermato tutto, assolutamente, ha detto è tutto vero, anzi ci sono migliaia di pagine inedite scritte di pugno da Suor Lucia, che prima o poi spero vedranno la luce da un punto di vista pubblico. Siamo in attesa, ma già questo messaggio che è contenuto in questo libro, questa profezia, questa rivelazione è assolutamente straordinario, ed è una rivelazione che praticamente illustra l'ultimo atto dell'Apocalisse, che è il cambio fisico dell'asse planetario, con un cataclisma a livello globale che però si conclude col trionfo del cuore immacolato di Maria. E manca una parte, a parer mio, che Suor Lucia non ha, o Suor Sofia non ha pubblicato a seguire, perché magari il libro non avrebbe mai visto la luce, perché a un certo punto, mentre Lucia nella visione vede il mondo devastato da questo cataclisma generato dallo spostamento repentino dell'asse fisico del pianeta, lei si consola dicendo il cielo, quindi questa suora vede nel cielo qualcosa che è la salvezza dell'umanità. E chi sono? Sono queste stelle, queste astronavi che prelevano gli eletti e li portano in salvo da questo cataclisma che serve ed è necessario per ripulire il pianeta da tutte le sozzure e soprattutto la radioattività con cui noi lo abbiamo portato quasi a morire.
Sì, purtroppo non abbiamo fatto per niente bene al nostro pianeta, è un dato di fatto gli esseri umani.
Enzo, hai visto il Climate Watch che hanno messo sulla facciata di un grattacielo a New York?
No.
Mancano 7 anni alla morte del pianeta. È un orologio gigantesco, un orologio digitale, lo trovi facilmente su internet, del Climate Watch, cioè l'orologio climatico, e al punto di non ritorno, secondo quello che c'è in questo orologio, mancano solo 7 anni e pochi mesi. Ma questo ce lo dice la scienza, che siamo la frutta, che i sistemi biologici sono di fatto ormai in uno stato tale per cui non dureranno tantissimo. La data limite ci hanno detto il 2050, ma io ho avuto modo di parlare con scienziati che hanno partecipato a questi studi e mi hanno detto che in realtà è di meno.
Sono, quindi, purtroppo questa volta la scienza è credibile. Purtroppo questa volta la scienza
è credibile, però sempre per ricordare al pubblico che siamo nell'alba della nuova era, c'è un potere divino e cosmico che lavora per proteggere tutti coloro che faranno quelle opere che Cristo ci ricorda, cioè dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare i carcerati e gli infermi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se le nostre azioni saranno azioni di bene, azioni di solidarietà, azioni di pace, di amore, di fratellanza, noi conosceremo la nuova era. Quindi
molto bella questa chiosa, bravissimo, sono felicissimo di averti ospitato stasera, Pier, spero ci siano altre opportunità di passare una serata così a chiacchierare, a condividere queste informazioni con gli ascoltatori che sono sicuro saranno rimasti attaccati alla radio. Ricordo agli ascoltatori, ma anche a te se avessi magari voglia o tempo di riascoltare questa puntata, che è disponibile domani domani sarà disponibile nella sezione podcast del nostro sito internet. Per chi non lo sapesse, i podcast sono una registrazione di questa trasmissione che poi potete ascoltare cliccando, ecco, nella sezione podcast del sito, o anche scaricarlo e portarlo con voi nel vostro iPod, eccetera. Il sito è www.radioplanetmusic.net. Per quanto riguarda invece le informazioni di Pier Giorgio, c'è il suo sito internet ufficiale piergiorgiocaria.it, ma tanti canali YouTube, profili social, insomma c'è veramente di tutto, basta cercare in internet. E stasera abbiamo cercato di compattare in 90 minuti in maniera quasi difficile. Io sono stato veramente in alcuni passaggi in difficoltà a centrarmi, ecco, nelle cose da chiedere a Pier Giorgio, perché avrei veramente un altro milione di domande. Ringrazio intanto l'ascoltatrice Ornella, ci sono gli ascoltatori scatenatissimi stasera.
Grazie ragazzi.
Che Ornella, guarda un po', dice: grazie Enzo per la tua carità vera e sincera, carità che ho toccato con mano. Beh, sono felicissimo di questo, del fatto di poterlo dire così in radio è ancora più bello. Bene, Pier, è stato un vero piacere, grazie veramente di cuore, hai reso un grandissimo servizio al messaggio e ai nostri ascoltatori che sicuramente stasera andranno a letto arricchiti dalle nostre conversazioni.
Grazie Enzo, sei gentilissimo. Niente, questa ora e mezza è veramente volata anche per me.
Bene, sono felice di sentirlo, perché significa che siamo stati bene, abbiamo ascoltato anche buona musica. Auguro agli ascoltatori la buonanotte, ricordo che questo è il Salotto tra le Stelle, va in onda tutti i martedì su Radio Planet Music Web. Io sono Enzo Maggiore e grazie e buona continuazione d'ascolto della radio.
Buona serata a tutti.